Questa è l'ultima puntata della stagione di Extra Live qui su Radio X. E facciamo una puntata forse probabilmente un po', insomma, fuori dalle righe, non lo so. Abbiamo ospite uno scrittore, un giovane scrittore esordiente, Gesuino Nemus.
Un giovane di appena 60 anni.
Benvenuto a Radio X.
Diciamo la verità, 58, perché già non becco una fidanzata.
Avvicinati poi... al microfono, perché così la becchi ancora meno.
Se,
allora,
se,
ecco.
Perché le fidanzate è una cosa con la
perché
voce.
Perché ci vuole la voce, la voce calda.
Ma infatti, la voce calda, il problema è che quando mi vedono poi fisicamente telano, come si dice a Milano, scappano proprio.
Allora, intanto benvenuto a Radio X. Gesuino Nemus è in Sardegna per un tour promozionale, che per uno scrittore, ci sono scrittori che si offendono, ma noi non siamo in giro per fare
No, io mi stanco. Questi
stanchi perché,
sono
infatti.
Felicemente stanco, sono un ossimoro vivente in questo momento, sai quando dice sono rabbiosamente felice, io sono felicemente stanco, sono stanco perché sono felice perché sto conoscendo veramente dei paesi meravigliosi, dei paesini, chiamiamoli così, no? Ieri ero a Porto Scuso, per esempio, ed è stato piacevolissimo tornarci dopo 50 anni, esatti, dalla mia prima...
volta?
Dalla mia prima volta, e trovo veramente questo affetto straordinario. Mi fa sempre una certa impressione che vengano a sentire me.
Vengono a sentire te perché tu sarai anche un esordiente di 57-58 anni, però insomma sei uno dei casi letterari dell'anno.
Io sono un caso clinico che col tempo si trasforma in caso letterario. Francamente, diciamolo ai nostri ascoltatori di Radio X.
Il caso è la teologia del cinghiale.
Io nasco a Villa Clara, poi con la trasformazione anche mi trasformo in caso letterario, sempre un caso sono.
Senti, il caso è la teologia del cinghiale, un libro che io avrei premiato solo per la copertina.
Ah, guarda, è bellissimo.
Non giudicarmi superficiale, però la copertina è stupenda. Chi non la conosce, insomma, deve andare in libreria a comprarselo soltanto per la copertina. Poi in realtà scoprirà un libro che è non so neanche io come definire. Io leggendolo, devo dirti la verità, io le prime pagine ho detto vabbè, l'ennesimo libro,
il ragazzo potrebbe fare di meglio.
No, ho pensato l'ennesimo libro ambientato in Sardegna, c'è un omicidio, c'è insomma, uno strano suicidio, e poi a un certo punto verso pagina 74-76 ho avuto come una tegolata in testa, come una mazzata, come un colpo di fulmine. Cioè, si è aperto il mondo di Gesuino Nemus, che è non so neanche io come definirlo, non so, insomma, si parla di qualunque cosa, da Kant a Jovanotti,
a Schopenhauer, Eisenhower e Beckenbauer, proprio, cioè paralleli assurdi, dei Gramlot letterari proprio in pieno stile Dario Fo anni 70, insomma.
Da Joyce,
mistero Goffo, sì, senza punti
c'è di tutto, ma sempre tutto con una grandissima ironia, ed è questo che mi ha catturato, devo dirti,
perché noi sardi sappiamo anche ridere anche nei momenti di dolore. E bisogna sfatarla questa storia della letteratura sarda, che deve essere sempre tetra, pesante, con il sequestratore che... E allora, io ho percepito la realtà da ragazzino, perché parto con il racconto dagli anni del 69, dagli anni dello sbarco sulla Luna. Adesso faccio outing, tanto
sì, ci
ascolteranno sì e no 14 milioni di spettatori. La verità...
Guarda, noi ci ascoltano in tutta Europa. Siamo stati i primi a trasmettere via web e continuiamo a farlo, quindi rischi di farti ascoltare anche in Australia.
La verità, mio carissimo, è che avevo bisogno di un sotterfugio letterario per ambientare la storia, perché la verità di quegli anni, che a noi dello sbarco sulla Luna, sì, è molto romantico, ma noi, sì, quello che ci fregò in quegli anni fu il primo scudetto del Cagliari, esatto, che era un anno dopo, e quindi però non potevo letterariamente fondare la solitudine di un bambino in questo collegio d'Ogliastra. Allora era molto bello, perché sono stati comunque i 3 anni per quelli della mia generazione forse più belli di sempre, 68, perché anche se avevamo 10 anni, sciopero, scuola chiusa, quindi andiamo e via, cioè non abbiamo mai amato così tanto i cortei di sinistra, solo perché chiudevano le scuole, scuola occupata, voleva dire che all'elementare non se faceva proprio una fava.
Senti, visto che insomma hai detto 69. Tanto vale fare outing, proviamo anche se è impossibile poi raccontare, o anzi non vogliamo neanche farlo, insomma in realtà poi questo libro è uscito già un anno fa.
È uscito a settembre dello scorso anno.
Quindi sì. Compie quasi un anno tra poco. poco. E, proviamo a raccontarlo in due righe. Insomma, ci sono due bambini in questo paesino.
Due bambini.
Dell'Ogliastra.
In questa enclave a sé stante che si chiama Televras, che poi è il quartiere scolastico dove c'era la scuola elementare del mio paese, perché sono originario.
Tu sei di Ierzo.
Di Ierzo, sì, il cuore dell'Ogliastra. Paese quasi sconosciuto al mondo per il suo cannonau, insomma, lo conoscono tutti. Ed è l'unico paese, quando anche io quando dico sono di Ierzo, non è che dicono no, questo del suo cannonau, cioè mi riconoscono anche a Londra praticamente. Ah, Ierzo cannonau, cioè io provo a presentarmi, ho scoperto che è più comodo dire I was born in Ierzo, oh, cannonau, e sono felicissimi tutti quanti. Quindi questi due bambini nel mese, proprio nel giorno esatto dello sbarco sulla Luna, anzi il giorno successivo, pardon, gli eventi narrati il giorno dello sbarco sulla Luna, ma i bambini ne prendono coscienza il giorno dopo, sono testimoni di questi tragici avvenimenti, gli avvenimenti classici del periodo di chi ha vissuto quegli anni lì, insomma, il sequestratore latitante, il cadavere ritrovato. Ma anche qui non è un sotterfugio, narrando io trovo il giallo narrando. Io sono partito per raccontare tanti anni fa, perché questo romanzo è la Salerno Reggio Calabria del romanzo.
Quando ho cominciato a scrivere?
Ho iniziato a scrivere, come spiegavo, alla libreria Mieli Amaro. Ho iniziato a scrivere proprio la prima pagina, è scritta il 14 maggio del 1970. Ed è ancora rimasta esattamente uguale, solo la prima pagina, è scritta da un ragazzino che compie quel giorno lì 12 anni, che si chiama Gesuino Nemos, che casualmente abbiamo qua davanti.
Che in realtà è un eteronimo, però.
È un eteronimo, molto, è un omaggio al mio poeta preferito, che allora era sconosciuto a tutti. Io trovo questo libro di Fernando Pessoa, lo trovo in questa biblioteca di questo gesuita, non so neanche chi sia Fernando Pessoa, lo trovo con una traduzione non delle migliori in italiano, ma mi innamoro del fatto che lui usi eteronimi per presentarsi. In quel caso si presentava come Bernardo Soares, lo pronuncio come i telecronisti brasiliani, quando faceva gol qualcuno, gol di Bernardo Soares, no? Mi innamoro di questo perché scopro che lui vive pirandellianamente, proprio davvero presente, come se fosse una sorta di metodo Stanislavski della recitazione, molto caro agli attori dell'Actors Studio di New York. Lui vive completamente la vita del suo eteronimo, la vive addirittura intestandosi la carta da lettere, presentandosi come Bernardo Soares, per esempio, con il suo biglietto da visita, e si arrabbia quando gli amici lo chiamano Fernando, no? Perché c'era una botte della Madonna, no? Menabra come un fabbro.
A proposito di personaggi di Pirandello, anche a te ti scappano ogni tanto i personaggi. I personaggi che insomma acquisiscono vita propria e poi salutano l'autore e se ne vanno per conto loro, no?
Ti ringrazio perché è una cosa bellissima e sei il primo a notarlo, ma non è perché lo noto solo io questo, perché è vero, i personaggi poi, perché questa è la dimostrazione di come io abbia sempre scritto per tutta la vita, rimarchiamolo perché nessuno aveva mai letto niente di me, ma proprio neanche per squalificarmi, come dire no, questo non lo pubblicheremo mai perché sarebbe molto romantico dire dopo innumerevoli rifiuti, invece proprio a me non mi hanno rifiutato nessuno, non mi ha rifiutato nessuno perché mai ho fatto
perché
leggere.
Tu non ti eri mai proposto?
Mai proposto a nessuno, invece il 12 febbraio dello scorso anno invio questo manoscritto. E chiaramente aspetto, resto in attesa perché mi dicono: guarda, non ti risponderanno mai. Se ti dovessero rispondere, adesso io sto usando bene i congiuntivi, ma non li usavano così bene quelli che me lo dicevano. Se ti dovessero rispondere, calcola dai 10 mesi ai 2 anni, quindi io mi metto lì e aspetto chiaramente. Com'è.
Invece ti hanno chiamato subito.
Dopo 6 giorni, al 18 di febbraio.
Quello è l'effetto che fa la lettura di Gesuino Nemos.
Ed è la verità, perché Loretta Santini legge questo manoscritto e mi cerca perché è convinta che io abiti in Ogliastra. Invece
tu abiti a Milano da una trentina
d'anni.
Le
racconto vergognosamente una bugia, gli dico casualmente abito a Milano in questo momento. Adesso insomma, ma come parla lei? No, ma sai, imito un po' tutti gli accenti, no? Lei viene a Milano e si presenta E io sinceramente non le credo, perché mi sembrava veramente strana sta roba qua, insomma, no? Come dire, ma come dopo sei giorni? Sulla mia mail poi, Gesuino Nemus, del quale non diciamo il gestore perché altri, il provider, come metti, mi massacra.
Se no ti massacrano.
No, perché mi massacrano di manoscritti.
Mi chiedono di fare una pausa, nel frattempo che i nostri ascoltatori si sentono il disco, noi continuiamo a chiacchierare per conto nostro, così i nostri ascoltatori imparano. Ancora Radio X, ancora Extra Live, questa è l'ultima puntata della stagione, poi ci ritroviamo a settembre e io lo sapevo che mentre voi ascoltavate la musica, Gesuino Nemus, che è qui con me, che è incontenibile, ci raccontava insomma di cose che in realtà ho vissuto anche io. Davide Cabras, che oggi è in regia e che mi assiste un po' meno perché lui è più giovincello, però i famosi giradischi della Reader Digest che contenevano 8 LP e che distruggevano i dischi, che li lanciavano. No,
la verità, se possiamo dire, tanto ormai siamo dei vecchiacci infami, la verità è che noi convocavamo nella nostra casa di studenti squattrinati, convocavamo le studentesse quasi sempre dalla facoltà di lettere e di lingue, perché le altre erano impresentabili.
Diciamo, se non come numero.
Noi infatti non seguivamo le lezioni, il nostro scopo era seguire le lezioni di lingue, anche se non eravamo iscritti, perché quelle che scrivevano la lingua erano veramente le più belle. Quindi chi aveva la casa le invitava e il nostro... Veramente, io adesso faccio outing dopo tanti anni e chiedo scusa a chi ha pomiciato con me in quel periodo, cioè Samba Patì di Sant'Anna non dura 70 minuti e 20, era una specie
di... Un decimo.
Esatto, dura 7 minuti, ma in realtà eravamo così bravi che infilavamo tutte le copie di Samba Patì, in modo che cadendo, avete presente i giradischi, magari chi non l'ha vissuto non sa, ma si sostituivano, cambiavano e ripartiva sempre Samba Patì, quindi c'era tutto lo spazio per pomiciare.
8 LP di Sant'Anna tutti uguali.
Si ballavano, no, a metà degli anni 70, 77, si ballava solamente in lento, fino a che un giorno arriva un tipo che io ho sempre odiato e qui chiedo scusa, non parlo del mio libro, non me ne può pa de meno.
Sì, proprio. Saremmo qui per parlare di due libri, poi tra le altre cose, ma abbiamo tempo.
Parliamo invece di questo uomo che mi ha perseguitato, che si chiama Patrick Hernandez. Io l'ho inseguito.
È Born to be Alive, ti ha ammazzato.
L'ho inseguito fino a trovarlo a Formentera, perché questo qui, mentre noi ballavamo i lenti, esordisce, lancia sul mercato Born to be Alive, ve la ricordate? 18
no?
Minuti di Born to be Alive, e tutti quanti, non si beccava più una ragazza per anni.
Tu eri solo uno dal lento?
No. La mattonella. Io ho consumato delle cose, ragazzi. Cioè, si balla, la festa degli studenti era ballare lento, perché è cosa che chi ballava, a parte il fatto che se stavi al terzo piano e provavi a ballare qualche shake, eri fuori, eri sfrattato di default.
Senti, proprio. Ma questi anni con le feste, insomma,
bellissimi,
erano ancora gli anni di Ierzu o già stavi più a Ierzu?
No, io non lo dico, perché io ho vissuto a Cagliari, anche se sono passati veramente quasi 40 anni, ma ricordo il 78 e l'inizio del 79 veramente con molta, ma non malinconia, con molta allegria. Erano anni struggenti per la bellezza, perché era veramente anche molto semplice, si chiamava l'aggancio, cioè conoscere della gente, ma indipendentemente poi dai secondi o terzi fini, che comunque erano sempre quelli, ma non si può dire, era bellissimo, perché c'era il gusto della festa in piazza, dell'aranciata, voglio dire, non è che si andava a vedere delle cose, quindi le discoteche non è che fossero, anche a Cagliari sì, ce n'era già
poche piccole,
ce n'era già qualcuna, sì. Ma erano quelle, non so se vi ricordate, lui dall'altra parte del vetro sta morendo, perché è giustamente troppo più giovane di noi. E lui adesso, se io gli dicessi che si andava in discoteca alle 10 della sera, mi arresterebbero anche i ragazzi. Cioè, alle 10 della sera stanno ancora sbaraccando dal rave party
del giorno prima.
Esatto. Quindi si andava alle 10 della sera e si cercava di arrivare puntuali, primi, per poter prendere gli unici posti a sedere che c'erano, quelle poltroncine micidiali che io definivo la casa dei, non so se ricordate, quelle dove ti sedevi e scivolavi e ti trovavi per terra perché non potevi pomiciare, quindi eri costretto a, non ti potevi sdraiare come in questa sedia qua bellissima che mi avete dato.
Insomma, correva la fine degli anni 70 e la voce che state sentendo è quella di Gesuino Nemus, l'autore di La teologia del cinghiale e dei bambini sardi non piangono mai, che invece è il libro che è appena uscito, insomma.
È uscito un mese fa, sì, circa.
Peraltro tu mi stavi dicendo che non venivi a Cagliari da molti anni.
Sì, è stato bellissimo stamattina.
Come l'hai trovata a Cagliari?
Ma è magica, cioè, nel senso che io stamattina, grazie a Joe Mura, questo mio fraterno amico che mi accompagna in questo mio tour sardo,
il tuo road manager,
esatto, ho riprovato la stessa emozione fantastica che io ho festeggiato qua i miei 20 anni, proprio il compimento dei miei 20 anni sono stati festeggiati qua a Cagliari, in un locale dietro il porto che credo non esista più, non mi ricordo neanche più come si chiama, però è un ricordo bellissimo, ed ho sempre la sensazione stupenda, quello che ho provato stamattina partendo proprio quasi da Boncamino, di questa calata enorme a mare che tutte le strade di Cagliari hanno. E spiegavo alla ragazza che ci ha servito queste cozze qua al porto, che probabilmente mi guardava un po' stupito, e io gli ho detto: perché voi che siete abituati al bello, chi è abituato al bello non si rende conto della bellezza, cioè chi viene da fuori e vede questa calata enorme, queste strade ripidissime, che poi ho fatto le vecchie scale di Piazza Jenne che non facevo da 40 anni, ed è bellissima questa apertura, vedere il porto davanti, scendere, eccetera, eccetera, dà una sensazione straordinaria, e l'ho trovata, anche se qualcuno può essere d'accordo sicuramente, ma l'ho trovata linda, anche ordinata, pulita, cioè nel senso che molto più degli anni 70.
Sicuramente, dopo, molte cose sono cambiate.
L'ho trovata veramente deliziosa, per cui fermarmi a mangiare, anche le cose semplici, insomma, le cose che ci potevamo permettere noi studenti erano proprio la zuppa di Von. No, noi non le abbiamo mai amate le cozze, ma era l'unica cosa che costasse 350 lire.
E quindi,
siccome mangiavamo con 1000 lire, quindi l'alternativa era o la cozza cruda o la cozza cotta, cioè erano le uniche cose che potevamo mangiare. Quindi
senti, torniamo un po', parlare di Gesuino Nemus e parlare dei due libri che sono usciti peraltro per Elliot, diciamo, sì, che l'editore che Elliot, ha accolto Elliot,
editore indipendente romano, sai, perché tutti ti dicono: ah, se vuoi fare lo scrittore minimo devi andare a Milano. Infatti io sono andato a Milano e ho pubblicato a Roma. No, è come quando dicono: per fare il DJ, se vuoi fare l'attore devi andare a Roma. Infatti l'ho fatto e ho recitato a Milano, cioè, quindi c'è qualcosa è andato storto nella mia vita, quando meno nella Google Map della mia esistenza, insomma.
Stavo dicendo, parlare di Gesuino Nemus e leggere i libri è anche un po' la stessa cosa, insomma, perché voglio dire, il giallo è soltanto uno, esatto, dei temi affrontati nel libro, perché ogni tanto il libro si interrompe, coinvolge il lettore. Bellissima questa idea di coinvolgere il lettore. Il punto di vista del lettore, no?
Sì. Beh, uso i critici, quelli che hanno studiato, dicono sapiente uso degli io narranti, perché in effetti, senza volerlo, cioè non è che l'ho costruito, avendo scritto sempre così. Infatti tu mi hai fatto un bellissimo complimento e ti ringrazio, che è la cosa proprio che io, a me piace, perché ognuno di noi ha il proprio narciso da soddisfare, quando mi dicono, che sembra quasi un insulto, mi dicono: oh, ma molte volte mi dicono: oh, ma sei esattamente come scrivi, cioè pensate che e allora mi dicono, come dire, ma guarda, cioè, si aspettano questa dicotomia tra come tu sei. Cosa ho detto? Dicotomia, buttami fuori dalla radio che adesso dicotomia, fuori.
Non cominciamo a dire parolacce.
Vado fuori in diretta davanti ai nostri ascoltatori perché ho detto dicotomia, perché lui dall'altra parte del vetro mi ha fatto non dire parole tipo cablare, dicotomia. Mi buttano fuori. Comunque è un complimento enorme, ti ringrazio.
Perché
perché quando mi sembra quasi un insulto, no? Cioè, come dire: ah, ma proprio come scrivi, come dire se fosse una cosa. Invece per me è bellissimo.
Sì, fatto salvo il fatto che poi c'è una tecnica narrativa che non si impara in due giorni, non ti ho detto che sei spontaneo, perché sennò come la storia dei fotografi che fanno le fotografie spontanee, appunto. Senti, però poi sei andato via da Cagliari. La domanda è: tu ti sei tenuto questo libro 40 anni nel cassetto,
45
anni nel cassetto, ma nel frattempo cosa hai fatto a Milano?
Ma guarda, non solo a Milano, diciamo, Milano poi è diventata la mia città, la città dove ho trovato lavoro, dove ho trovato una casa definitiva, eccetera eccetera. Sono stato un migrante alla ricerca di lavoro, quindi potevo fermarmi a Padova o a Pordenone o a Napoli se l'avessi trovato. Infatti sono stato anche a Napoli dall'84 all'85, sono stato quasi un anno lì, perché giustamente, essendo gesuino, faccio le cose all'incontrario, quindi tutti migravano verso il nord e andavo verso il sud, perché sono strano. Sono calcolati un 26 lavori,
tipo
di tutto, dall'operaio nelle fonderie, le industrie farmaceutiche, chimiche, per poi passare all'addetto dei supermercati, ma per anni, non è che stiamo parlando di...
Però poi sei anche entrato nel mondo dell'editoria.
Sì, poi entro, prima come il correttore di bozze, piaccio come il mio modo di correggere, perché era un modo abbastanza creativo, come dicevano, cioè aggiungevo.
Riscrivevi i libri.
Esatto, bravissimo. Mi hai tolto non solo la castagna, mi hai tolto proprio l'intero barattolone di calda arroste, proprio perché è così. Scoprivano che io aggiungevo le note a margine, era un altro libro, quindi questa cosa piaceva, e taluno ha iniziato a pagarmi e ha scoperto che comunque era molto piacevole farsi anche, come dire, sai,
quindi però, hai fatto l'editor.
Sì, però di fatto firmavano gli altri, però per
ghostwriter,
esatto,
un'altra
sì.
Parolaccia,
allora, ghostwriter no, non è la parolaccia, la parolaccia che sto per dire adesso è politicamente scorretta, ma è la verità, perché è bellissimo, romantico dire ghostwriter. In effetti nelle redazioni dei giornali, delle case editorie, quelli che facevano il mio lavoro si chiamano negri, giuro, ancora adesso. Poi tutti
quelli che fanno il lavoraccio,
chiedete, esatto, cioè sono quelli che lavorano, fanno magari 70, 80, 90 come facevo io, articoli a settimana, e li danno alle redazioni e gli altri se li firmano, quindi se sei bravo comunque ti pagano. È il lavoro che grosso modo adesso si fa con le agenzie di stampa,
diciamo. E hai incontrato anche la TV nel tuo plurimo percorso lavorativo.
È capitato anche questo.
Quindi hai fatto l'autore televisivo.
L'autore non...
No.
Sì, poco, ma l'attore, proprio andavo in video con per le reti Mediaset, Fininvest, allora si chiamava Fininvest. Sì. quindi dal 90 al 93 entro a far parte del cast di questa trasmissione che si chiamava Buona Domenica con Marco Columbro, Lorella Cuccarini, 3-3. Mi prendono a benvolere e inizio a recitare con loro le minchiate che scrivevo, praticamente. Si può dire minchiate?
Sì, dire, si può dire, si può dire.
Siamo in fascia super protetta, perché la verità è questa, cioè, perché uno adesso dice quello lì è un genio, non è vero, scrivo minchiate praticamente, è ufficiale sta cosa. Io venivo pagato per scrivere le più grandi nefandezze del pianeta.
Che quelle... è bellissimo essere pagati per scrivere
nefandezze. Pagati per scrivere nefandezze e soprattutto non pensavo mai di essere un genio.
Gente che anda da Benny da sempre da pressi e noi e noi non mi importa chi narra caseo tutto sul contrario che pregi da tui caseo caseo da canto in sardo e custo non pragi perché in italiano sei molto più avanti caseo cadeo a minda barraco a cantendi a curri di lasso dopo si comprendi. Poi ta su chi anda mai e sto una tassa prene musica che suona da con me. Poi ta su chi bragi a me e stessa gente tutto accanto, 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 accanto a me. Poi ta su chi ollo teo è stata vai una cosa questa terra sperdi a me in su mare e noi. E su chi bragi a me.
Detto che questa puntata di Radio X, questa puntata Radio X di Extra Live, l'ultima puntata della stagione, sarebbe andata insomma un po' fuori dalle righe, ma ci stiamo divertendo molto con Gesuino Nemus che è ospite qui da noi in questo periodo in Sardegna, non in vacanza ma insomma in questo tour a tappe forzate, mi stavi dicendo, anche abbastanza faticoso,
molto
no?
Faticoso,
che ormai gli scrittori sono così, sono un po' delle rockstar, se non fanno il tour non sono scrittori.
Beh, spero che le rockstar non abbiano gli incassi che abbiamo noi, perché veramente non si sentirebbe più, cioè un disco di Vasco sarebbe praticamente una rarità, insomma noi che stiamo parlando di intanto,
allora,
mentre voi noi stiamo ballando qua con due ballerine ucraine che gentilmente il regista ci ha fornito e stanno morendo dalle risate, perché noi, a voi sembra che noi stiamo parlando di cose interessanti, invece stiamo ballando, io sono sul tavolo in questo momento.
Bello della radio è che si può fare quello che si vuole, sia a casa ma sia in studio.
Quindi,
anche noi, insomma,
ma Radio X si può fare ancora di più,
ancora
si va
di
oltre
più.
Quello che succede qua dentro è una roba da...
Immaginavo che avremmo parlato di tutto tranne che dei tuoi
infatti
libri, così va bene, però la domanda che ti devo fare anche da parte dei miei figli e soprattutto della mia bambina di Sofia, e che quando hanno visto questo libro mi hanno detto: ma non è vero che i bambini sardi non piangono mai? Io piango abbastanza spesso.
Perché, ma infatti, perché?
Perché i bambini sardi non piangono mai?
Non piangono mai perché è un senso figurato, sono i bambini sardi che vanno avanti davanti alle traversie della vita, ridono senza mai maledire il destino, senza rivolgersi ai politici di turno, senza chiedere continuamente contributi a destra e a sinistra, vanno avanti con il proprio lavoro, vanno avanti positivamente e non piangono in senso figurato, nel senso che
non si piangono addosso.
La frase che comunque il nostro Ogliastrino è molto simile al Cagliaritano, la frase che i bambini sardi scrivono sulla loro bandiera reale: se non ci arrennescisi a fai sa vita che di bragidi, fai di bragi questa che ti sei sfendo. Cioè, se non riesci a farti piacere, la vita che ti fa ti piacere, quella che stai facendo, se non riesci a fare la vita che ti piace.
La traduzione la stiamo facendo per gli ascoltatori che ci ascoltano via web, quelli
di Carbonia fino in Australia.
Senti, perché... però a proposito di questo, qualcuno mi ha chiesto di farti invece questa domanda. Perché il libro è infarcito di
colte dotte di, citazioni
sarde
e anche
la questione della lingua sarda, no? Che tu sei stato obbligato a ritradurre o era,
no,
come dire, già pensata così?
Allora,
perché ogni frase è puntualmente poi riscritta in qualche maniera in italiano.
No, è stata una... Allora, io uso interi dialoghi, voglio dire, sì, ma tutti i dialoghi sono tradotti. E anche se lo leggesse, come è capitato appunto a un editore romano, potrebbe saltare tranquillamente la frase in sardo, l'aforisma,
e andare direttamente
alla traduzione in italiano, che è tra parentesi quadre, tra l'altro, in modo che uno possa quasi ingannare
anche
l'occhio.
Anche se l'effetto non è lo stesso, però,
esatto, però qual è stato il problema? Che io, siccome chiaramente l'esordiente un po' all'inizio, l'emozione, dice: no, guardi, capisco che io uso, cioè, usando i dialoghi in sardo, questo possa ingenerare, ho detto in generale, altra parola da quale vengo cacciato fuori, in generale il nostro regista è svenuto, ha detto in generale, cablare in
no
generale.
Ma noi abbiamo capito il generale, non ti preoccupare, no, andiamo avanti.
Allora, ho trovato un rispetto straordinario, perché la mia editrice è romana, la mia editor è Samantha Bruzzone, che è la moglie di Marco Malvaldi, comunque sempre autore bestseller da sempre. E ho avuto questo onore che è un'autrice, tra l'altro Sillerio è la terza, quindi casa concorrente alla nostra. Poi un giorno magari spiegherò come mai, perché ha avuto proprio piacere lei di farmi da editore. Io, insomma, ci sono anche queste collaborazioni tra case editrici, non è che quando ci vediamo ci scagniamo tutti quanti,
e quindi questa cosa del sardo è rimasta voluta,
non
ti è stato chiesto?
No, giuro, io ho detto: se volete, questa è una frase storica, ho detto: guardate, se volete tolgo molte frasi in sardo, tolgo le traduzioni. Ed è veramente, mi ha detto, non lo dico in romano come lo direbbe Loretta Santini, non ci pensa, è bello così, ma non te ne... ho trovato più rispetto per la nostra lingua, perché comunque anche il cagliaritano, quello, l'intercalare, lo slang, voi lo chiamate slang, ma è molto campinanese, insomma,
sì,
no?
Certo.
E quindi ho trovato più rispetto in una editrice romana e in un editor pisana, perché Samantha Bruzzone
è pisana,
molto più rispetto a loro che in editori sardi. Non faccio nomi e cognomi perché sono stati
editori sardi a cui tu avevi mandato il manoscritto.
Sì, e che non mi hanno neanche cagato di striscio,
giustamente.
Perché bisogna essere sinceri in radio, perché la verità giustamente è questa. Io ho fatto, ve lo dico subito, tanto lo sanno tutti, ho fatto 8 invii.
L'editore sardo si è perso il premio Campiello,
così poi ci impara.
E non solo quello,
6 editori mi hanno scritto, giuro, nell'arco di 3 mesi ho ricevuto tutte le risposte. Gli unici per i quali io avevo pensato, perché questa è la verità, io l'ho detto a Itria, della meravigliosa libreria Amelia Amaro, gliel'ho detto proprio, gli unici di Via Manno, diciamolo, gli unici che non mi hanno risposto, ma proprio no kegging, hai presente la maglietta tipo no parking, no kegging, sono stati 2 editori sardi, del quale, per rispetto, perché non possono,
diciamo nulla,
non possono difendersi,
e uno
è stato meraviglioso, perché in fase di mi ha chiesto 10.000 caratteri, come dire, se al nostro amatissimo regista che sta per menarmi
Davide,
in questo momento, Davide, gli chiedessero: guarda, non so, arrivano solo la CBS e dice: senti, fammi sentire 5 secondi di quello che sai fare, questa è una vita, dorme qua questo con la sua fidanzata. E gli diceva: come 5 secondi? Ecco, 10.000 caratteri sono l'equivalente di 5 secondi per te. Come chiedere: fammi leggere una paginetta. La frase che veramente, perché poi questo un giorno me la toglierò pubblicamente, è stata: ma io, guardi, da 5 righe capisco subito se uno sa scrivere. Cioè, il mio romanzo c'ha 800 milioni di caratteri, spiegami come fai. Cioè, si capisce. Che cosa ti scrivo? Scuola con la Q, cioè, non lo so, soprattutto con una sola T, gli altri due me ne... Cioè, voglio dire, non faccio neanche lo scrittore. E queste sono
esattamente 229 pagine la trilogia
di delirio totale. Se volete esaurirvi dopo aver ascoltato questa trasmissione, la musica di Radio X, leggete il mio libro, che sono sicuro che la provincia riaprirà il nostro, la nostra bellissima Villa Clara.
D'altra parte, scusa, Gesuino, Nemo profeta in patria, questa tu l'hai capita, Davide? Sì,
vabbè. Sì, ma lui adesso va alla CBS a lavorare, mica come noi che ci facciamo. Senti, adesso a Corso Italia a cercare un gelato, vedo una Bascani, no, che non si vuole.
Senti, dimmi una cosa, la teologia del cinghiale, insomma, c'è un altro personaggio meraviglioso, adesso abbiamo detto di che non parleremo del libro, però insomma c'è Don Cosu, che è un personaggio meraviglioso, volevo chiederti il prossimo
libro si intitolerà Il catechismo della pecora, ecco, via Verde. E poi ci sarà Il concilio del pecorino, La dottrina del cannonau,
che sono tutti pronti,
L'eofonia della telefonia, quella è meravigliosa, che sono sponsorizzate, e poi soprattutto il mio capolavoro per il quale verrò candidato al Nobel, Il chiliasmo dell'orgasmo, ma qui non posso più dire niente perché siamo oltre il giallo.
E allora no,
la prefazione sarà di Rocco Siffredi, quindi non so, però mi sono allargato un po' troppo. Ciao
Gesuino, grazie per essere stato con noi, io davvero ti voglio ringraziare molto, volevo anche chiederti una cortesia, cioè, mantieniti sempre così, la prossima volta che vieni a trovarci
mi sta battendo il 5, non sei, ma mi sta passando un assegno il conduttore in questo momento.
La prossima volta che vieni a trovarci parleremo del catechismo della pecora,
speriamo, perché con il quale andremo a conquistare lo strega, diciamo, diamo un'anticipazione.
Io credo di sì.
Se proviamo,
io
se
credo
proviamo,
di sì.
Dai.
E comunque tutto questo e molto altro li trovate ancora all'interno della teologia del cinghiale. E i bambini sardi non piangono mai, non l'abbiamo detto, che poi in fondo è, come dire, il prosieguo della teologia.
Io
sono
solo quello scritto. Io ho scritto un'enorme teologia di cinghiale di 10 milioni di caratteri, quindi ve li beccate tutti.
Così stai centellinando.
No, perché secondo me fanno tutta la domanda, ma dove sei stato fino a oggi? Mo' lo faccio vedere, ma avete chiamato? E facevate affari vostri.
Grazie a Gesuino Nemus per essere stato con noi, a presto.
Ciao Radio X.
Si sono fatte le 20:02, mi ripetino e mi rimetto insieme, insomma, mi ricompongo. Non mi rimane che salutare i nostri ascoltatori. L'abbiamo detto una trentina di volte che questo era l'ultimo appuntamento della stagione. Ci rivedremo ai primi di settembre. Grazie ad Antonio Benoni, che è stato in regia in tutti questi mesi. Ogni tanto anche a Davide Cabres, è capitato come oggi. E grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fin qui. Vi ricordo che tutte le produzioni di Radio X, una volta che sono andate in onda live, le trovate prima in replica. Per esempio, chi si è perso Gesuino Nemus e le altre interviste che abbiamo fatto oggi le può riascoltare domani mattina a partire dalle 9:30, e poi comunque rimane sempre il podcast scaricabile gratuitamente dal sito di Radio X. Da Andrea Prost grazie e una buona estate a tutti.